www.redigio.it e la storia continua. Fisionomia della plebe di Milano. Milano è un gran mondezzaio della Lombardia. La sua feccia, che in sostanza è uguale a quella di ogni altra città, ha però note caratteristiche del tutto speciali, le quali ci possono rendere più agevole il modo di definirla. Purché, ottimo lettore, tu non cerchi nella definizione che ti verrà posta innanzi né al genere prossimo né l'ultima differenza. Deve essere una bella definizione, davvero. Quindi, vagabondi, giuntatori, paltonieri, guidoni, pitocchi si mescolano insieme a comporre la falange plebea. Il plebeo non vive in famiglia. Esso ne trova o ne improvvisa una dovunque, sulla piazza, come nell'ospitale, nel prostibolo, come nel carcere. Non curante del domani, non ha una stabile e onesta occupazione. Dalla colpa trae miseramente i mezzi di sussistenza. Il caso gli fornisce il vestito e perciò quando la feccia sbuca in folla dai suoi covili, la si vede vestita delle fogge più svariate e bizzarre. Berretti e cappelli, abiti di panno, logori e smunti, fusiacche di fustagno, calzoni di ogni taglio, di ogni colore, scarpe, si vedono appaiati in una strana mostra, offrendo anche al più superficiale osservatore tutti gli elementi per tessere una storia delle fogge di abiti in uso da 10 anni in poi presso la cittadinanza, di cui questa moltitudine è parte e alla quale essa, in un modo onesto e inonesto, li ebbe. Piccole stelle o bucolette azzurrine agli orecchini, anelli al dito, al collo foulard dei colori più smaglianti. Ecco gli ornamenti ricercati dagli uomini del nostro volgo. Le donne vestono purtroppo con apparente lusso, ma i lembi sfilacciati delle loro seriche gonnelle segnano la distinzione tra quelle miserabili e le vere signore. Gli uomini sono magri e snelli, piuttosto sparuti. La loro pelle ha un colorito terreo, hanno gli occhi lustri, mobilissimi e investigatori, ossa zigomatiche assai sporgenti, bocca atteggiata al sarcasmo e all'insulto. Ritengono nel sembiante un non so che di provocante insieme spaurito che rivela la condizione loro di dover sempre camminare per quell'angusto e pericoloso sentiero che separa il delitto dalla punizione. Ma dove abitano? Come vivono? E come parlano questi miserabili? Beh, lo vedremo in seguito. Osserviamo finalmente che, se per il sudiciume la plebaglia è brutta a vedersi, per la sua selvaggia rozzezza è altrettanto disgustosa a trattarsi. Costituisce una società nella società, con alcune consuetudini dagli interessati riconosciuti per le leggi, con lingua propria, con mestieri speciali e con una certa gerarchia di cui quelli che occupano i gradi superiori sono almeno temuti, se non rispettati o amati. Questi miserabili non hanno religione, sono schiavi di molte superstizioni, hanno di tali loro stolte credenze, non sacerdoti ma sacerdotesse. Essi hanno infine una importante caratteristica già notata dal Machiavelli, ed è che presi singolarmente fanno schifo e ribrezzo, e veduti raccolti in massa incutono spavento. Chi si mostra sfegatato, idolatra della feccia, non ha neppure vista da lunge. Gli aristodemocratici non l'hanno mai studiata da presso. E Cassio la conosceva quando Marate e Robespierre ne sapeva quando Marco Bruto. Le illusioni loro, sì, presto mandate in fumo dalla plebe, beh, poi ne sono una prova. Mi sembra di vedere quel bravo giovanotto di Caio Gracco attraversare il foro zeppo dei partigiani della legge agraria. L'elegante figlio del patrizio Sempronio ed è l'unica ma ambiziosissima Cornelia. È appena uscito dal tepidario e a stento può reggere il lezzo caprino che esala dalle vesti di grossa lana di quella moltitudine. Egli è costretto di portare alle nari la bulla piena di preziosi aromi orientali, mentre ricambia sorrisi e occhiate a destra e a sinistra. La calca gli si pige intorno e col suo puzzo l'ammorba. Raccoglie a due mani la toga, intento a schivare il contatto dei più vicini, e grida: Popolo sovrano, ti farò rendere giustizia da codesti aristocratici, te lo promette Caio Gracco. Date il passo al tribuno della plebe. Evviva il tribuno! Esclama il rimando il Buglione. Ma non esitiamo ad affermare che oggidì avviene lo stesso. Ma che è oggi più scaltra di quel che non si pensi? Sa che quando un cittadino delle classi superiori discende tra essa è segno che è curioso di spiarne la vita intima, oppure che è bisognoso dell'opera sua. Perciò si mostra riotosa e diffidente, di modo che chi si cala nei covili di essa può a ragione credersi venuto tra un popolo barbaro e selvaggio. 100 occhi gli sono addosso con una certa espressione di tenerezza che pare gli dicano: non essere indiscreto o ti facciamo la festa. Innanzi a procedere oltre, conviene che qui riveliamo il nome generico che ha la plebe milanese. La varietà di essa sono infinite e molti, però, sono i nomi che nel gergo, linguaggio furbesco, le si applicano. Però il nome generico di cui l'intera classe designa chi le appartiene è quello di Luc. Loc, si scrive Loc, è quello di Luc, a lei un Luc. www.redigio.it e la storia continua.